piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio e buon giorno di San Gennaro a tutti da Gianluca Gifuni per Forza Napoli, sempre a due giorni da Juventus Napoli, che si gioca sabato alle 18 con Spider-Man che è in regia e con Antonio Conte che, almeno secondo molti, dopodomani potrebbe cambiare modulo. Ecco, noi lo stiamo ripetendo ormai da due settimane, forse tre, qualcuno ci ha detto che siamo stati ripetitivi, ma insomma, ripetuta Juvent si dice, e proprio c'è adesso che c'è la Juventus è ancora più Juvent. Però adesso tutti parlano di un cambio modulo molto probabile dopodomani contro la Juve. Vedremo, se non sarà dopodomani sarà certamente nelle prossime settimane, ma ci sarà questo cambio modulo da parte di Antonio Conte per l'inserimento in campo dal primo minuto di McTominay, di un centrocampista in più, e per dare più copertura alla difesa. Insomma, questa è la situazione. Ora, che l'abbiamo ripetuto oppure no, insomma, se le cose stanno così è giusto parlarne. Non pensate che sia corretto, cari amici ascoltatori che ci seguite, che potete intervenire allo 0816363663 in diretta al telefono 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. E dunque Lukaku e Kvaratskhelia, certamente loro due saranno i due davanti per cercare di scardinare la retroguardia bianconera. Dall'altro lato ci sono Vlahovic e Yıldız. Insomma, sulla carta non c'è paragone tra le coppie gol, quella del Napoli è certamente superiore. Siete d'accordo? 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Alle 14 parla Antonio Conte, a due giorni dalla partita. Il Napoli poi si allenerà oggi nel pomeriggio, domani in mattinata e domani pomeriggio partirà alla volta di Torino per affrontare la trasferta con la Juventus. Pasquale Tina è già pronto al telefono, il nostro inviato a Castelvolturno. Buon pomeriggio Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Beh, ci siamo arrivati, o meglio, ci sono arrivati tutti gli altri, quelli che non ne hanno parlato poco. Dopodomani potrebbe esserci un cambio di modulo da parte di Conte contro la Juventus.
Ah, io non lo so però, non sono così.
Potrebbe, usiamo il condizionale.
No, così, non sono così convinto, nel senso che potrebbe anche, diciamo, aspettare la partita col Palermo, però c'è una conferenza stampa tra meno di due ore, quindi capiremo insomma dalle parole di Conte se cambierà oppure no. Il naturale approdo del Napoli di sicuro è quello dell'inserimento di McTominay e Neres al primo minuto, credo. Fermo restando il Politano sta facendo molto bene, quindi in questo momento non è neanche facile, perché poi nel calcio lo sai, ci sono degli equilibri che poi vanno anche rispettati. Però di sicuro l'obiettivo di Conte, l'obiettivo del Napoli è quello di inserire McTominay e Neres, che sono due giocatori fondamentali del mercato, pagati 60 milioni di euro, ed è ovviamente evidente che poi lo dovranno dimostrare in campo, insomma, di poter giocare titolare. Mi ricorda un po' la questione di quando l'estate che il Napoli vinse lo scudetto, quando arrivarono Raspadori e Ndombele. Tutti eravamo convinti che avrebbero giocato titolare, hanno anche giocato titolare, ricorderai la partita con Lecce, e l'esperimento durò 45 minuti. Questo però
perché con Lecce il Napoli pareggiò 1-1, se non vado errato.
Ti ricordi che fece il primo tempo con 4-2-3-1 e poi dopo tornò subito al 4-3-3. Ma al di là di questo, credo insomma che per quanto riguarda McTominay e Neres, Conte stia lavorando, a me risulta insomma che stia lavorando tanto anche se vuol turno, come fa di solito, per approvare anche questi nuovi equilibri. Dovrà dirci lui se il Napoli è pronto subito a modificare insomma l'abito tattico che ha indossato finora, oppure se magari aspetta la partita di giovedì, perché ricordiamo che il Napoli gioca sabato alle 18 contro la Juventus, poi giovedì al Maradona c'è la partita di Coppa contro il Palermo per l'ingresso agli ottavi di finale di Coppa Italia.
Senti Pasquale, i gemelli del gol sono Kvaratskhelia e Lukaku, due gol a testa, al momento c'è anche Di Lorenzo a due gol tra i capocannonieri della squadra azzurra fino a questo momento, dall'altro lato Vlahovic e Yıldız, insomma è una bella sfida anche in fase d'attacco, no? Quella tra Juventus e Napoli.
Sì, è una bella sfida, ci sono tanti campioni, ieri abbiamo visto, scusami, l'altro giorno abbiamo visto i campioni della Juventus, gli esterni, no? Yıldız ha segnato anche Nico Gonzalez, che è stato un altro acquisto importante della Juventus sul mercato. C'è anche Cop Miners, non dimentichiamo, insomma, che è stato un po' il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Juve, e che il Napoli cercò l'anno prima, se ti ricordi, però l'Atalanta non lo volle cedere, insomma, perché l'offerta secondo l'Atalanta è arrivata un po' troppo tardi. Quindi ci sono tanti campioni, il Napoli c'ha Lukaku, c'ha Kvaratskhelia, c'ha McTominay, che è un giocatore che è anche bravo negli inserimenti, è bravo di testa, quindi può essere molto temibile. C'è Neres, contro la Juve ha sempre fatto molto bene, quindi ci sono tanti campioni in campo per una sfida che secondo me sarà bella anche da vedere.
Senti, allora, diciamo così, orientativamente, realisticamente, si può immaginare che Conte schieri dal primo minuto la stessa formazione iniziale di Cagliari contro la Juve, che poi i cambi possano essere diciamo così, rimandati alle settimane successive?
Ecco, ma guarda, Gianluca, se non cambia modulo, io immagino che possa giocare la stessa formazione di Cagliari, magari con il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. Però ripeto, adesso aspettiamo anche la conferenza stampa, vedremo se ci sarà qualche indicazione per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi, però insomma non è escluso che possa il Napoli giocare con la stessa formazione che ha vinto a Cagliari.
Ecco, nel frattempo Egizio mi dà molte responsabilità, mi scrive: si ricordi che se dovesse fallire il suo solito 4-3-3 la ritengo primo responsabile.
Quindi
io sono responsabile da solo, c'è qualcun altro responsabile di questo 4-3-3? Non lo so.
Ma guarda, Gianluca, io però dico una cosa, a prescindere insomma dai numeretti, no, che certo appassionano, se ne parla tanto, sarebbe comunque un 4-3-3, un 4-3-2-1, insomma, i numeri sceglieteli voi, con dei principi di gioco diversi però rispetto a quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ma soprattutto 2 anni fa con Sarri, perché questo è un Napoli che gioca in maniera più verticale, gioca i duelli individuali, quindi è comunque con principi di gioco diversi rispetto a quelli che siamo abituati e che abbiamo visto fino all'arrivo di Antonio Conte.
Indubbiamente, hai intervistato per la Repubblica la star degli architetti degli stadi, l'architetto Zavanella, che insomma ha immaginato il nuovo Maradona senza la pista di atletica, con tante novità. Cosa ti ha detto?
Ma in realtà siamo in una fase preliminare, mi spiego velocemente, cioè stanno realizzando varie ipotesi di ristrutturazione, poi toccherà De Laurentiis nell'incontro che dovrebbe esserci la prossima settimana indicare qual è la strada da seguire. Ci sono però dei punti cardine in tutti questi progetti, insomma, che Zavanella e il suo studio hanno preparato, cioè l'abolizione della pista atletica, avvicinare gli spalti al campo e poi rendere insomma lo stadio fruibile 7 giorni su 7, quindi col museo, con i ristoranti, le attività commerciali. Però bisogna capire da questo incontro poi qual è la strada da seguire, perché ci possono essere vari tipi di ristrutturazione, una totale, una un po' più light, quindi poi sarà il Napoli a dare le indicazioni sul tipo di ristrutturazione che bisognerà fare con lo stadio Maradona.
È tutto chiaro, ne riparleremo ovviamente con Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore, il nostro inviato a Castelvolturno, che è diretto proprio al centro sportivo del Napoli per seguire la conferenza stampa di Antonio Conte, di cui vi daremo tutti i dettagli nel corso del pomeriggio e della serata, a 2 giorni da Juventus-Napoli. Grazie Pasquale per essere
stato. Ciao Gianluca, ciao.
Buon pomeriggio, tra poco Luca Marchetti da Sky Sport, uno dei più grandi esperti di mercato al mondo, 0816366363, per intervenire in diretta al telefono, 339-666-9990. La Juve gioca di Thiago Motta, gioca col 4-3-3, così ha giocato col PSV Eindhoven. Che il Napoli possa schierarsi a specchio, non lo so. Abbiamo detto che realisticamente non dovrebbe cambiare con la Juve, potrebbe cambiare dopo, ma il 4-3-3 lo sta provando in allenamento già da un paio di settimane. Vedremo cosa accadrà. Oggi forse Conte spiegherà qualcosa in più in conferenza, tra 1 ora e mezza e non di più. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Spider-Man in regia. Questo amico scrive: ciao Gianluca, sono Enzo, lo sto dicendo da mesi però non mi leggi più, da quando ti dissi lo dirò tutti i giorni, ricordi 4-3-3 o 4-3-2-1? Sempre Enzo, se lo cambierà lo farò con affetto. Ciao Gianluca, sono Enzo, lo dirò tutti i giorni, continua a scrivere 4-3-3 questo amico. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, nel frattempo però non possiamo non ricordare ancora una volta Salvatore Schillaci, Totò Schillaci, scomparso nella giornata di ieri prematuramente all'età di 59 anni, la stella, l'eroe d'Italia 90, un uomo del sud, un grande calciatore, un'icona del calcio italiano e internazionale, che se n'è andato a 59 anni. Era nato nel 1964 a Palermo. La camera ardente allestita allo stadio da Barbera di Palermo proseguirà fino a stasera alle 22, poi domattina nella cattedrale della città di Palermo alle 11:30 si svolgeranno le esequie. Messaggio vocale, eccolo qui.
San Luca, buongiorno, Forza Napoli da Antonio.
Buongiorno.
Tempi non sospetti, ti chiesi se era possibile vedere qualche cambiamento contro il Palermo in Coppa Italia.
Sì,
e
lo ricordo.
E tu mi dicesti no, anche prima.
Prima, anche
invece
prima.
No, fino alla Juve non cambierà, perché non può cambiare, perché è vero che c'è ancora qualcosa da migliorare, ma qualche certezza adesso c'è. Col Palermo vedremo qualche cambiamento, qualche esperimento. Adesso sei convinto anche tu?
Col Forza Palermo Napoli, vedremo qualche esperimento, se non prima, perché non abbiamo la certezza che dopodomani non cambi nulla. È vero, Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Insomma, qui la curiosità numero uno, è vero che Conte tra un'ora e mezza parlerà a due giorni da Juventus-Napoli, però insomma, Conte cambia o non cambia? Centrocampo che resta uguale o diventa a tre con l'ingresso di McTominay e quindi qualcosina può essere modificato nell'assetto tattico? Insomma, se non sabato, alla lunga questo dovrebbe essere realizzato, però insomma, ci sono molte incognite.
Io non lo so, io penso che sia un'ipotesi che chiaramente c'è sul tavolo, perché la rossa del Napoli te lo permette, perché magari può essere anche un'opzione da poter esercitare per dare un'impostazione tattica diversa e quindi creare un Napoli che possa cambiare anche atteggiamento tattico per alcune partite o per alcuni spezzoni di partite. Non so se sarà una scelta definitiva, perché alla fine l'idea di gioco con cui è partito il Napoli per cercare di valorizzare al meglio anche gli altri giocatori che ci sono all'interno della rosa, faccio riferimento chiaramente al reparto offensivo, è stato questo 3-4-2-1 di partenza, 3-4-3, 3-4-2-1, chiamalo come vuoi. Questo non impedisce chiaramente di poter fare delle modifiche o avere delle alternative, visto che la rosa nel frattempo si è allargata e si è modificata, però io credo che si sia partiti nella costruzione della rosa e nella scelta dei giocatori con la necessità in primis di avere delle alternative credibili, importanti, quasi uguali o addirittura superiori, perché no, in ogni ruolo. Questo è stato un po' credo il mantra del mercato del Napoli, il mantra di Antonio Conte, che una volta sistemata l'undici iniziale, almeno nella sua testa, poi ha voluto e ha cercato insieme a Manne, insieme a De Laurentiis, di avere una rosa il più competitiva possibile, perché poi se tu vai a guardare le altre competitor che il Napoli ha per la Champions League o addirittura per la vittoria del campionato, sono tutte squadre che hanno una rosa molto profonda, no? Quindi la rosa profonda poi ti porta ad avere anche delle soluzioni tattiche in più. Io credo che Conte sia in grado assolutamente di poter lavorare su più sistemi di gioco, tra l'altro alcuni li conosce molto bene e li ha utilizzati molto spesso nella sua carriera. Credo che abbia attraversato un po' tutto, no? L'arco tattico, se vogliamo fare un paragone con l'arco istituzionale, e allo stesso tempo però credo che una volta che ha individuato un sistema di gioco possa andare avanti con quello lì prioritariamente, però questa è la mia idea, è pronto ad essere smentito ai primi allenamenti del Napoli o alle prime partite giocate con un sistema di gioco diverso.
Luca, scusami, dal punto di vista dei contratti, insomma, tiene banco il discorso legato a Kvaratskhelia per il rinnovo e anche a Meret, che peraltro se lo sta guadagnando tutto in queste prime fasi della stagione con le sue parate.
Ma ogni tanto parliamo sempre del contratto di Meret come se Meret dovesse essere quasi un peso per il Napoli, poi a forza di prestazioni o nella impossibilità da parte del Napoli di trovare giocatori migliori di Meret, perché poi per andare a sostituire Meret dovresti andare a prendere un portiere più forte, non penso che ce ne siano tantissimi in giro per il mondo, magari qualcuno c'è, per carità di Dio. Meret però ha sempre dato grande affidabilità, ha dato anche dimostrazione di essere molto solido mentalmente, perché giocare con una spada di Damocle che parte della tifoseria gli ha messo sopra la testa e poi comunque avere delle prestazioni importanti, credo che lo contraddistingua. Trovare un portiere che non sbaglia mai è impossibile, eh? Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, chiunque può fare un errore o meno. L'importante è farne non solo il meno possibile, ma saper recuperare dall'errore. Quindi la forza mentale per un portiere è fondamentale. Meret ha sempre avuto un'interlocuzione con il Napoli, anche nei momenti in cui sembrava che il rapporto fosse ai minimi termini, poi alla fine l'accordo si è trovato lo stesso. Adesso c'è una nuova interlocuzione. Io credo che fra i due, se dovessi scegliere il più importante da dover rinnovare anche per un discorso strategico aziendale, sia quello di Kvara, naturalmente. È anche vero che Napoli, a differenza della passata stagione, stavolta si è mosso con notevole anticipo, anche con una bella presenza. Ti ricorderai quando sono andati direttamente all'Europa a parlare con il giocatore, e il contratto offerto non è un contratto banale. Peraltro il contratto di Kvara è molto lungo ancora con il Napoli, quindi oggi da rimproverare fra virgolette al Napoli c'è poco. Certo, ci vuole la volontà da parte di entrambe le parti per andare a firmare un rinnovo contrattuale, quindi da questo punto di vista forse bisogna avere un po' più di pazienza.
Il Napoli è più forte della Juventus, ci scrive questo amico. Il mio pronostico è X2. Saluti da Peppino 76. A due giorni da questa partita, che insomma appassiona tanto gli sportivi in generale, a Napoli è sentita come partita, poi ci sono tanti motivi, no? Con Conte che torna a casa sua, dall'altro lato c'è Giuntoli, insomma, che partita possiamo immaginare per sabato? Ci arriva meglio il Napoli rispetto alla Juve, oppure la Juventus dopo i 2-0 in campionato è stata rinvigorita dalla vittoria col PSV Eindhoven in Champions League?
Ma la Juventus non ci arriva male, eh? Perché ci arriva con un unico gol preso, peraltro praticamente allo scadere, in una partita di Champions, quando il risultato era già sul 3-0. Ci arriva con una solidità che piano piano sta provando, ci arriva con un entusiasmo che si porta dietro dalla campagna acquisti, da Giuntoli, da soprattutto Thiago Motta, dalla voglia di scoprire i nuovi arrivi in casa Juventus. Insomma, l'avvio di campionato della Juventus è sotto l'insegna un po' dell'entusiasmo che, come dicevi giustamente te, è stato un po' frenato dai 2-0 consecutivi. Forse ha fatto più male quello di Empoli piuttosto che quello contro la Roma. Il Napoli ci arriva più o meno con le stesse abitudini mentali, no? Conte sta funzionando e non poteva essere altrimenti. Il Napoli sta prendendo fiducia giorno dopo giorno, i giocatori che sono arrivati anche nella coda del mercato stanno prendendo sempre più la fisionomia che Conte vuole. Io mi aspetto una partita molto combattuta anche a livello atletico, a livello proprio tattico, fisico. Sarà una partita, io non credo che sarà una partita spettacolare, ti dico la verità, perché sono due allenatori che sono molto concreti, che guardano molto bene anche la fase difensiva, che sanno andare nella verticalità nel modo giusto, perché chiedono una grande verticalità ai propri giocatori, sia Conte che Thiago Motta, ma al contempo cercano di non regalarla all'avversario. Quindi sarà una partita forse più tattica che spettacolare.
Senti, Vlahović Yıldız o Vlahović Nico Gonzalez, per diciamo così cercare di realizzare un confronto con la coppia Lukaku Kvaratskhelia?
Non so che dirti, forse per il talento ti direi Yıldız, no? Che è più giovane, ha dimostrato di avere dei grandi lampi di classe. Kvara si avvicina, cioè Yıldız, diciamo che, e Kvara possono essere più assimilabili. A me Nico Gonzalez piace, forse in questo momento credo che sia leggermente sotto, sicuramente a Kvara, potenzialmente anche a Yıldız. Yıldız ha rubato pochi giorni fa del pieno record il gol più giovane in Champions da parte di un giocatore della Juventus, ha sempre fatto bene in queste prime partite in cui l'abbiamo visto, ha dimostrato di avere grande qualità. Kvara lo conosciamo ormai molto bene, anche Nico lo conosciamo bene, tra questi forse il più discontinuo e forse quello almeno a me appare meno talentuoso, non che non abbia talento, ma mi sembra che Kvara e Yıldız ne abbiano di più.
Tra i vari elementi, insomma, di un Napoli al top nella stagione, abbiamo individuato certamente la cura della condizione fisica, la duttilità tattica che potrà creare Conte, ma anche una grande concorrenza all'interno della rosa che il Napoli ha saputo creare, almeno se non nel reparto difensivo, a metà campo e in attacco. Certamente competizione, no? nei vari ruoli esiste. Può essere un elemento, tu che poi sei molto bravo ed esperto nelle dinamiche di mercato e anche di quello che ne consegue. Può essere un elemento che consentirà al Napoli, insomma, di arrivare il più in alto possibile?
Secondo me sì, ed è una cosa che cercano proprio gli allenatori. Quando si costruiscono le squadre, al di là della necessità magari di andare a coprire un buco, fra virgolette, no? Per cui ti manca l'attaccante, prendi l'attaccante, e quindi sistemi titolari, chiaramente, no? Come urgenza. Ma poi per migliorare la squadra, generalmente l'allenatore e il direttore sportivo scelgono di mandare via chi non è più centrale nel progetto e mettere un titolare al suo posto. In questo modo tu accresci la competitività interna, perché il giocatore che sa che dietro di sé, che magari ha giocato titolare lo scorso anno, ha un giocatore che potrebbe rubargli il posto, sa che deve spingere di più necessariamente, altrimenti gioca l'altro. E questa competizione interna chiaramente aumenta il ritmo, aumenta l'intensità dell'allenamento, aumenta la capacità di rimanere dentro la partita, perché sa che se fai male c'è sempre l'altro che è pronto ad entrare. È una concorrenza positiva, se gestita bene dall'allenatore, ma questo Conte lo sa fare perché il gruppo lo sa tenere molto bene, che riesce sicuramente a dare qualcosa in più. Immaginati una squadra dove ci sono 11 titolari e gli altri sanno benissimo che non giocheranno mai, o hai 11 campioni, per cui sai, hai Leo Messi, per cui no, gioca bene a prescindere perché è un fuori classe. Però psicologicamente, se non sei Leo Messi, puoi essere un pochino più seduto, no? Se sai che non c'è la concorrenza interna, se sai che nessuno mai ti toglierà quella casacca da titolare. Avere la possibilità di poter interscambiare in maniera assolutamente equivalente dei giocatori in mezzo al campo o in attacco, ma perché no in qualche caso anche in difesa, ti permette di essere certamente più competitivo, perché aumenta il ritmo dell'allenamento, e dall'allenamento poi dipende anche il ritmo che tu tieni in partita.
Luca, tu sai che oggi a Napoli è il giorno di San Gennaro, del santo patrono della città, che questa mattina ha sciolto il sangue e quindi ha fatto il miracolo, per cui le premesse ci sono tutte, adesso senza essere blasfemi, però
certo.
Va bene, Luca, grazie, buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni.
A voi, un abbraccio grande, ciao.
Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport. Noi voliamo in pubblicità tra poco, altri approfondimenti, le vostre telefonate, dedichiamo la seconda mezz'ora molto alle telefonate e all'interazione, allo 081 63 6363. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Spider-Man in regia. Saremo insieme sino alle 13. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Cari partenopei, buongiorno.
Buongiorno.
Auguri a me e a tutti Gennaro come me.
Auguri Gennaro.
E vorrei solo un solo desiderio per sabato, San Gennaro, già sai.
Eccone un altro.
Ciao Gianluca, Gino D'Aversi, faccio una riflessione. In queste quattro partite il migliore in campo è stato Meret. Abbiamo subito 12 tiri in porta di media, non abbiamo giocato oggettivamente bene e in qualche partita non abbiamo anche meritato di vincerla, e abbiamo rischiato molte volte. Palla lungo su Lukaku è l'unica alternativa di gioco per adesso. Dobbiamo diciamo inserire McTominay, c'è ancora il mistero del 4-3-3, 4-2-3-1, se proseguire così. Insomma, parlare adesso di margini di miglioramento va bene, ma parlare di scudetto, ragazzi, calma, perché non mi sembra, diciamo, il caso di voli pindarici già adesso.
Allora, è anche vero che il Napoli dall'inizio della stagione avrà il primo avversario di livello dopodomani con la Juventus, cioè affronterà per la prima volta una squadra di rango, e quindi certamente si capirà meglio di che pasta è fatta questo Napoli. Nando Orsi, ex portiere e allenatore, buon pomeriggio Nando.
Buon pomeriggio.
Come dicevo, che Napoli è atteso dalla prima squadra con la S maiuscola, e quindi insomma sarà un impegno diverso dagli altri, che dirà qualcosa in più sulle possibilità di questo Napoli, che è secondo in classifica al momento.
Sì, però non dobbiamo considerare che anche il Napoli è una squadra di alto livello, quindi non è che
sicuramente
quindi io penso che anche la Juve farà questo tipo di ragionamenti. Il Napoli viene da una grande vittoria, viene da un momento positivo, deve certo aggiustare qualcosa. La Juve in campionato non viene da un momento positivo, viene da un momento positivo in Champions, poi dopo in campionato è un'altra cosa, e quindi è una partita difficile, complicata, però il Napoli deve continuare il percorso di crescita che Conte ha cominciato. Quindi io penso ci saranno anche dei cambiamenti a livello di formazione, però il Napoli lo può fare perché ha un organico vario e forte.
A proposito di organico, tu che sei allenatore, insomma, allenato i portieri alla Lazio, sei stato vice alla Lazio, all'Inter, hai allenato il Livorno, la Ternana, hai allenato anche in Serie A, ti chiedo, tanti, compreso il sottoscritto, ritengono che per inserire McTominay e per coprire di più la difesa, Conte cambierà qualcosa dal punto di vista dell'assetto tattico, cioè rinfoltirà il centrocampo con un altro mediano, una mezzala, insomma, farà il centrocampo a tre. Non sappiamo se da sabato, quindi da dopodomani o nelle prossime settimane. Come lo immagini questo cambiamento nel Napoli? Cioè con un 4-3-3, quindi con la difesa a 4 e non più a 3, per esempio, o con altre soluzioni?
Ma guarda che a Napoli stanno parlando da un bel po' di tempo, un po' di giorni del cambio di modulo. Ma il cambio di modulo di Conte lo stanno parlando da 10 anni e Conte non ha mai cambiato. Io non penso che Conte cambi. Può variare qualcosa, può mettere McTominay sotto punta, 4-3-2-1 con McTominay che può fare, può legare il gioco sia a centrocampo che in attacco, ma io penso proprio che Conte non cambi la difesa 3, il suo mantra, quindi non lo so, poi perché deve cambiare in questo momento che ha fatto 9 punti in 3 partite e che sta cercando di costruire qualcosa, quindi io penso che qualche accorgimento ci sarà, tattico, però la difesa sarà sempre quella 3. Poi dopo se cambia, per me sarebbe veramente una grande sorpresa, dato che tutti gli anni al Chelsea, all'Inter, al Tottenham hanno detto che cambiava e poi dopo non è mai cambiato. Io quindi penso che la difesa sarà 3, sarà 4 centrocampisti con il trequartista che può essere Cavara e può essere anche un centrocampista, come ho detto, che lega centrocampo e attacco. Ma vediamo, insomma. Quindi non lo so Gianluca, io non sono tanto convinto del cambiamento.
Con Neres ci scrive questo amico: occorre un centrocampo a tre perché lui in fase di non possesso non aiuta al momento come Politano, ma con la Juve sarà sempre lo stesso centrocampo. Quando si allena il Napoli, lo ripetiamo, oggi pomeriggio e poi domattina, queste le due sedute di allenamento, e domani pomeriggio partenza alla volta di Torino per la trasferta con la Juventus. Alex Meret, io ho detto qualche giorno fa che questo d'inizio stagione è il Napoli di Meret, altro che Napoli di Lukaku, Kvaratskhelia o Conte, perché Meret ha regalato 4 punti su 9 con le sue parate.
Sì, sta facendo bene, io non mi meraviglio. Meret è un gran bel portiere, quindi a Napoli, il Napoli ha un portiere di alto livello e quindi secondo me anche le critiche che ha avuto sono state un po' pregiudiziali, perché poi dopo si è sempre ripreso, ha sempre fatto il suo e anche di più. Quindi per me non è una novità, quindi si continua a parlare di Meret quando parla bene e ogni tanto quando fa qualche errore si comincia a dire che non è adatto per il Napoli, secondo me è tutto il contrario.
0816363 per intervenire in diretta con noi Nando Orsi, nel frattempo tra poco arriveranno anche due amici per un'altra ora di grande calcio. Ecco, che sono Dario Sarnatore e Emanuela Castelli, che poi ho ribattezzato, dopo vi dirò anche come coppia. Nando Orsi li conosce?
Assolutamente sì.
E poi dopo ti dico come li ho ribattezzati.
Conosco la loro bravura e la loro competenza nel lavoro.
Sicuramente, questo è indubbio, ma altrimenti non sarebbero qui a Radio Marte. Sei d'accordo, no? Sentiamo.
Sì, assolutamente sì.
Sentiamo.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ragazzi, ma com'è bello vedere Conte quanto esulta dopo un gol del Napoli. Mamma mia, mi sto consolando. Me li vado a vedere 100.000 volte, ma è troppo bello, mi piace troppo assaggio. Ti dà carica, ti fa capire l'attaccamento veramente verso questa squadra. Io sono felice di Conte.
Bene, insomma, tutti sono felici di Antonio Conte. Nel frattempo è Edoardo Bennato e Gianna Nannini, io li ho ribattezzati Dario Sarnataro, che insomma ha anche il capello alla Bennato. C'è Giuseppe al telefono, buon pomeriggio Giuseppe.
Buongiorno, una domanda ad Orsi.
Sì.
Ma per il Napoli, come vedi il nuovo format della Champions?
Grazie Giuseppe. Nando,
nuovo format della Champions, format nuovo al quale dobbiamo abituarci. La classifica quando legge la classifica per arrivare al 24esimo posto, al 36esimo ci vuole un quarto d'ora, però poi dopo ci abitueremo, no? Perché come ci siamo abituati alla Champions League, prima era la Coppa dei Campioni, adesso ci abitueremo a questa. Diciamo che è un format molto più aperto, no? Nel senso che di conti se ne possono far pochi, perché se ne qualificano 8, e quindi è possibile pensare che qualcuno starà fuori e andrà a fare i playoff. È proprio questo il senso, no? La volontà dell'UEFA, quella di rendere la Champions più competitiva e meno facile, almeno nei primi turni.
0816363633 per intervenire in diretta. Sentiamo un altro messaggio, con Nando Orsi in linea.
Ciao Gianluca, volevo chiederti se magari se qualcosa per la giornata prossima di campionato faranno un minuto di silenzio proprio per Totò Schillaci.
Beh, sicuramente è stato già annunciato che ci sarà un minuto di raccoglimento per Totò Schillaci. A tal proposito, fino a questa sera alle 22 ci sarà la camera ardente allo stadio Barbera, domani mattina alle 11:30 le esequie. Se ne va un'icona del calcio italiano, insomma l'eroe del 1990, ma un giocatore a cui hanno voluto bene tutti, al di là delle cose in campo. Nando.
Sì, assolutamente sì, è stato giocatore simbolo di quel periodo. Giocatore che veniva dal sud, dal Messina, andava a giocare alla Juventus, quindi in grande clamore, ed è stato un campione che forse è stato celebrato meno di quanto fossero le sue qualità, no? Perché poi dopo è stata la Juve, poi dopo è andato in Giappone, quindi giocatore anche trasversale, però un ragazzo per bene, un ragazzo umile che purtroppo lascia un grande dolore, ci lascia con un grande dolore.
Nando, c'è un altro amico al telefono, Raffaele. Buon pomeriggio, Raffaele.
Buongiorno, sono Raffaele, una persona non vedente, chiamo da Livorno.
Buongiorno. Ah, quindi conosce bene, se abitava a Livorno, conosce molto bene Nando Orsi, che ha allenato il Livorno.
Eh sì, quando c'era Spinelli.
Quando c'era Spinelli, sì.
Senta, io voglio dire una cosa. Prima di tutto, conto gli anni alla famiglia Schillaci. Poi voglio dire una cosa a Nando Orsi: cosa ne pensi di questo girone della Champions League? No, invece di fare un solo girone 36 squadre, ne facevano due da 18. Uno giocava il martedì e un altro giocava il mercoledì. Poi dopo, dall'una all'ottava erano quella che passavano, poi dalla nona fino alla ventiquattresima, là fino alla diciottesima, si facevano gli spareggi fra di loro, fra il primo e il secondo girone, e poi dopo facevano il girone unico per giocare.
Poteva essere sicuramente un'idea, poi dopo hanno deciso in questo modo proprio per dare più difficoltà, perché due gironi da quanti è?
Da 18, 36.
Da 18 era qualche conto in più si faceva, lo facevano le squadre, invece da 36 diciamo che fino all'ultima, alla penultima non sei sicuro di arrivare, no? A meno che non vinci 5 partite su 8. E quindi, però devo dire che a me piace perché le partite non sono mai, cioè se tu vinci una partita, cioè l'Inter ha giocato ieri con Manchester City, adesso non è che ci gioca in ritorno con Manchester City, si gioca con altre squadre, quindi sono altri modi di interpretare le partite, no? Perché poi dopo se giochi andata e ritorno fai due conti, invece così non li fai. Quindi la formula è nata proprio per questo, per non fare i conti.
Grazie, caro amico da Livorno. Nando, ti salutiamo, oggi è il giorno di San Gennaro, lo dico pure a te, lo sai, a Napoli, no?
Che bello che è, Napoli in festa, allora è festa a Napoli.
Sì, c'è stato anche il miracolo stamattina, si è sciolto, certo. Ha sciolto il sangue al Duomo di Napoli, e quindi insomma le premesse ci sono tutte per una stagione... da tutti i livelli, non calcistica, dico, soprattutto di vita per i napoletani, ecco.
Assolutamente.
Va bene Nando, grazie, buona giornata e buon lavoro a Nando Orsi, risentiremo molto presto. Come mi piace Nando Orsi, è bravissimo Nando Orsi, ed è anche una gran bella persona, questo lo diciamo senza mezzi termini. Tra poco arrivano Gianna Nannini e Edoardo Bennato, un'ora magica, ecco, che possono anche rifare la canzone se vogliono, la cantano loro. Tra poco torneremo con ulteriori approfondimenti, dobbiamo fare gli auguri a 2 Gennaro a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Spider-Man in regia. Spider-Man che peraltro si sposa adesso, e quindi si sposa con Mary Jane, Quindi penso un po', insomma, in bocca al lupo, in bocca al lupo per questo percorso che poi seguiremo minuto per minuto fino al suo matrimonio. Va bene, Gennaro Scarlato è con noi. Auguri, Gennaro.
Ciao, buon pomeriggio, grazie.
Buon onomastico, buon San grazie. Gennaro a te, insomma, ex calciatore tra altre cose del Napoli e allenatore. Gennaro Scarlato, a due giorni da napoletano peraltro, a due giorni da Juventus-Napoli, una partita che non è mai come tutte le altre, no Gennaro? Si sente mai
no,
particolare?
No. Assolutamente no, perché diciamo è la partita dell'anno da parte di tutti quanti noi per quanto riguarda la rivalità, ma penso anche per loro. Negli ultimi anni ci è andata sempre, quasi sempre bene, quest'anno vedremo come andrà, certo. Quello che abbiamo visto fino adesso lascia ben sperare, secondo me.
Senti, ma si parla tanto di impostazione di squadra. Ritieni che con la Juventus ci possa essere qualche modifica all'interno del sistema di gioco di Antonio Conte? Noi fra un'oretta, quando comincerà la conferenza stampa, ovviamente ne sapremo di più, però a naso.
Ma non penso, perché è una squadra che vince tre partite di fila e con quel sistema di gioco non penso che improvvisamente cambi, perché poi va a finire che magari è cambiato e le cose non vanno bene, quindi è un doppio rischio secondo me. Credo che di partenza partirà così come l'abbiamo visto nelle ultime giornate, poi magari in corsa, se c'è bisogno, effettuerà qualche cambiamento secondo me.
Senti Gennaro, una curiosità, il Napoli che è secondo in classifica ha chance di lottare per lo scudetto con l'Inter, qualcuno dice perché può spaccare le partite in qualunque momento, in quanto ha un numero di giocatori molto elevato, di grande qualità, che riescono ad affrontare l'uomo, a superarlo, a creare la superiorità numerica. Parliamo di Kvaratskhelia, di Neres, di Politano, di Ngong, forse nessun'altra squadra ha un numero così alto di giocatori di talento.
Ma potrebbe essere anche, sicuramente potrebbe essere anche una chiave tattica. Le squadre si stancano a un certo punto, entrano questi qui che ti saltano l'uomo e ti creano e ti spaccano la partita. Può essere una soluzione che secondo me vedremo anche nel corso dell'anno tantissime volte, ed è un bene ad averli, perché avere giocatori che ti creano delle difficoltà saltando l'uomo o triplando un avversario, per l'avversario è molto difficile poi contrastare, e per il Napoli ovviamente è un'arma in più.
Ecco, auguri a Gennaro Arpaia, collega del mattino. Buongiorno Arpaia, è lei?
Buongiorno.
Tanti auguri, buon San Gennaro anche a lei, al lavoro?
Sì, esattamente, ma come tutti d'altronde.
Questa è Radio Marte, lei è in diretta in questo momento.
Lo so, quando sento la tua voce per forza sempre penso a quello.
Comunque, allora, grazie, Gennaro grazie. Arpaia, collega del mattino, auguri. E dall'altro lato Gennaro Scarlato, che ti facciamo salutare, Gennaro.
Ecco. Buongiorno e auguri allora.
Abbiamo fatto, diciamo così, un pieno di Gennaro oggi, San Gennaro. Senti Gennaro, insomma, come state affrontando, diciamo,
quale
così dal punto di vista al mattino, dal punto di vista della comunicazione, l'attesa di Juventus-Napoli, che è sempre un'attesa particolare?
Ma innanzitutto stamattina c'era l'attesa per il miracolo, quindi questa già l'abbiamo messa da parte, perché
c'è stato il miracolo, c'è
10,
stato
alle 10 l'abbiamo superata.
Siamo a posto.
Poi sicuramente da oggi ci si tuffa in questa sfida particolare, perché si vivono due momenti chiaramente diametralmente opposti, perché c'è il fattore Conte che è un elemento in più che aggiunge ricchezza ad una sfida già ricca di per sé, e perché poi c'è anche tanta incognita, che non si conoscono le reali potenzialità da una parte e dall'altra delle due squadre.
Hai una curiosità per Gennaro Scarlato, che è un allenatore, io ne ho una dopo, perché ho visto la formazione della Juventus col PSV Eindhoven, anzi comincio io, poi tra poco lascio la parola a Gennaro Arpaia. Mi sembra abbastanza sbilanciata, cioè il 4-3-3 di Thiago Motta, con i quattro difensori, con Cop Miners, Locatelli e McKennie a metà campo, Nico Gonzalez, Vlahovic e Yıldız in attacco. Non è una squadra abbastanza sbilanciata per affrontare una squadra come il Napoli, dico, Gennaro?
Ma oddio, il Napoli giocando con la difesa a tre, se tieni quell'attacco con gli esterni molto veloci, cioè costringi il Napoli a difendersi basso, nel senso che i quinti a partire dalla difesa, quindi potrebbe essere un'arma in più per la Juve.
E quindi tu, se fossi Conte, di fronte a questo schieramento cambieresti qualcosa?
No, io rimarrei così, Partirei con la difesa a 3, ovviamente facendo la diagonale opposta oppure qualche scalata veloce con la difesa. Sono situazioni, sai quante squadre giocano con 4-3-3 così, così offensivo oppure così con le caratteristiche così offensive. Potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio per la Juve, se il Napoli se tiene la presenza costante lì davanti, anche loro sono costretti a fare degli straordinari, non avendo dei centrocampisti di interdizione a parte un po' Locatelli, quindi alternando un po' McKennie, un po' Koopmeiners, puoi trovare il giusto così per tutto.
Buongiorno, ma per McTominay entrerà al posto di Mazzocchi McTominay, con la difesa che rimane a tre con Di Lorenzo che avanza, Antonio da Napoli, questa è la sua ipotesi, l'ipotesi di Antonio. Noi ringraziamo Gennaro Scarlato per essere stato con noi, rinnoviamo gli auguri di buon San Gennaro e buon onomastico. Grazie,
grazie
mister.
A voi, buona giornata, grazie.
Grazie a Gennaro Scarlato. Gennaro Arpaia, collega giornalista del Mattino. Gennaro, abbiamo parlato di Juventus-Napoli, continueremo a farlo tra poco, continuerà a farlo. Meglio Panic Room che Gianna Nannini, ci scrive Antonio. Sei d'accordo, Castelli? Ecco. Allora, insomma, c'è un amico che voleva chiedere a Nando Orsi cosa ricorda del gol di Maradona. Fagli raccontare un aneddoto. Lo ha fatto tante volte, ma la prossima volta, quando lo risentiremo, glielo chiederemo. Allora, ti scrivo questa cosa, poi te la riporterò quando il tutto avverrà. Per giocare in tre in mezzo al campo, lui passerà la difesa a tre, sarà un 3-5-2. Ricordalo, poi ne riparliamo. Sì, ma per fare il 3-5-2 con tre centrocampisti dovrà avere due attaccanti, quindi immaginiamo Kvaratskhelia e Lukaku davanti, per cui o questo significherebbe eliminare dall'undici di partenza Neres, Politano, Ngonghe e Raspadori sistematicamente e poi cambiare magari in corsa durante la partita, oppure adattare uno di questi quattro che ho appena detto sulla fascia come quinto a destra, che possa assicurare anche copertura. Magari Politano lo può fare lì, quel lavoro. Che ne pensa Gennaro Arpaia, collega giornalista del Mattino? Gennaro, eccoci qui di nuovo.
Ma secondo me, se immaginiamo le esperienze precedenti di Conte, qualcosa del genere nella sua testa c'è. Io mi ricordo il Perisic all'Inter, per esempio, mi ricordo altre esperienze a Samoa. Il Napoli però non è che abbia calciatori proprio con queste esigenze qui, andrebbe a modificare un po' le caratteristiche dei calciatori. È un'idea sicuramente, ma non è propriamente l'idea che si aveva a inizio anno. Effettivamente l'unico reparto su cui non si è andato a investire è quello degli esterni, perché di fatto Spinazzola è arrivato a zero perché Mazzocchi già c'era, Di Lorenzo già c'era, Olivera già c'era. Quindi sostanzialmente forse è quello il reparto in cui si poteva operare di più e non si è operato. Anche per questo chiaramente bisogna immaginare una soluzione con Politano, come dicevi tu, con Gong eventualmente adattato, però bisogna valutarlo sul campo e non sarà un lavoro di due settimane sicuramente.
Senti, tra poco parlerà Conte, tra un'ora esatta, a Castelvolturno, a due giorni da Juventus-Napoli, allenamento nel pomeriggio, lo ribadiamo, e poi domattina e poi domani pomeriggio, nel primo pomeriggio, la partenza alla volta di Torino da parte della squadra. Che curiosità porresti oggi ad Antonio Conte in conferenza stampa?
Solo se ha sentito qualcuno da Torino nelle ultime ore, ecco, questa è la curiosità. Per capire un po' che esperienza, che aria si respira, insomma, a Torino dopo la vittoria bella in Europa, per carità, però anche lì la Juve cerca conferme da se stessa, è una squadra che sta nascendo in queste settimane, esattamente come il Napoli, e quindi sarà anche bello per questo, perché entrambe non conoscono le loro potenzialità e le scopriranno di fatto in campo anche sabato sera.
C'è un amico che ci scrive, insomma, tu sai che Conte ultimamente ai gol del Napoli ha esultato in maniera insomma molto evidente, no? Insomma, ha saltellato, ha gioito, ha abbracciato compagni di squadra, uomini dello staff, eccetera, eccetera, compagni di squadra, giocatori, uomini dello staff. Qualcuno vuole sapere, ma se il Napoli dovesse segnare un gol a Torino sabato, esulterà allo stesso modo Conte?
Beh, sono sicuro che esulterebbe dentro ancora di più, perché poi quando giochi con i tuoi ex hai sempre un po' di voglia di
ballare. Ma forse non in quel modo così evidente.
Però nella forma magari ecco, no, anche perché hai esultato così soprattutto al Maradona, ci sta davanti al pubblico di casa. bisogna sempre mantenere poi una forma, anche saper vincere e saper perdere, no? Quindi, però sicuramente quando affronti il tuo passato, un pizzico di rivalsa, anche se è un passato importante, verrà sicuramente anche sabato.
Ecco, non lo sentiamo più Gennaro Arpaia. Lo salutiamo, gli rinnoviamo gli auguri. Ecco, non so se Spider-Man riesce a ripristinare il contatto. Ecco, Gennaro, ti salutiamo qui, ti rinnoviamo gli auguri, ti auguriamo buon lavoro, ovviamente. Buon lavoro
anche.
Grazie a Gennaro Arpaia. Giffo, miracolo. Lukaku ha svegliato pure Alex Meret, che è più spavaldo pure nelle interviste, Tony 54. Quindi l'arrivo di Lukaku avrebbe risvegliato lo spirito di molti azzurri in campo e fuori, e questo è un altro dato che non mi sento di trascurare, certamente. Allora, siamo in chiusura di appuntamento, però adesso arrivano Panic Room e Edoardo Bennato con voi per un'altra ora di grande calcio a due giorni da Juventus-Napoli, proprio al ridosso della conferenza stampa di Antonio Conte, che avverrà alle 14 nella sala stampa del centro sportivo del Napoli di Castelvolturno. Sino alle 14, adesso Marte Sport Live, facciamo canestro con Spider-Man che si sposa a luglio, e con voi ringraziamento per averci seguito nel giorno di San Gennaro, grazie a Spider-Man che si sposa, lo abbiamo già detto, a luglio, e quindi per aver curato la regia. Adesso arriva Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto. Sì, si sposa, ho capito che si sposa a luglio Spider-Man, cioè, mica, quante volte me lo volete dire? Non ho capito, l'ho già detto 3-4 volte che si sposa a luglio. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, buon San Gennaro.